E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
La mia mente ha preso il volo, un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà?
Dimmi ragazzo, solo dove vai? Perché tanto dolore hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei un errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto con lei.
Con lei, i colori della vita,
serve la mia mano per nuotare. Grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai, negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non
della vita.
E come detto, ci troviamo nella parte finale della puntata di oggi a celebrare, con qualche giorno di ritardo, il doppio appuntamento del anniversario della nascita e quello della scomparsa di David Bowie. E lo facciamo con una occasione veramente speciale, perché abbiamo avuto modo di poter, come dire, osservare e contemplare un bellissimo volume scritto dal nostro vecchio amico Claudio Fabretti, un libro su David Bowie ricco di fotografie, Forever and Ever, uscito da poco per White Star Edizioni. Ci sei, Claudio?
Ci sono. Ciao, un saluto a tutti.
Benissimo. Allora, ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta quando si tratta di affrontare un artista così diciamo enorme, insomma, se vogliamo, l'artista con la A maiuscola per eccellenza per quello che riguarda diciamo la nostra generazione e anche quelle precedenti e successive. Intanto una domanda provocatoria: perché un libro su David Bowie, anche se diciamo potrebbe sembrare una domanda quasi superflua?
Beh, perché anzitutto c'era appunto questa ricorrenza dell'anniversario della scomparsa, 10 anni dalla scomparsa, che ovviamente ha spinto molte case editrici a così produrre dei libri per ricostruire tutta la storia. E un po' perché in fondo di Bowie si può sempre aggiungere qualcosa, è un personaggio così inafferrabile, così enigmatico, che si presta sempre a nuovi racconti, a nuove interpretazioni, e quindi è una storia che tutto sommato resta aperta, anche se ci ha lasciato 10 anni fa, ma il suo mistero è sempre molto affascinante e resta aperto, insomma, con tutto quello che ci ha lasciato.
Io comincerei con una citazione proprio dal tuo libro, perché appunto nelle prime pagine c'è, tra le tante considerazioni che tu fai, questo periodo che mi sembra interessante sottolineare. Ricettivo e preveggente allo stesso tempo, è stato uno dei primi musicisti a concepire il rock come arte globale, aprendolo alle contaminazioni con il teatro, il music hall, il mimo, la danza, il cinema, il fumetto, le arti visive. Lui stesso del resto non si è mai limitato al pentagramma, concedendosi mirate incursioni sui set cinematografici. Io penso che questa, diciamo, sia una, come dire, sintesi abbastanza significativa e condensata in poche frasi di quello che è un pochettino la figura di David Bowie. Cioè, un artista, se vogliamo, senza tempo, nel senso che qualsiasi periodo andiamo ad analizzare della sua vita artistica non lo colloca, non lo blocca in un calendario. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente. Tutte le sue intuizioni sono sempre state talmente lungimiranti, talmente avveniristiche in qualche modo, da proiettarlo oltre il suo tempo. Se pensiamo per esempio che i suoi dischi glam, che tutto sommato potevano apparire anche datati, legati a una moda del periodo, in realtà poi hanno anche influenzato il punk, come è stato riconosciuto da vari esponenti di quella stagione. Per esempio Kevin Friday dei Virgin Prunes ha detto proprio che erano tutti figli bastardi di Ziggy Stardust. Quindi c'è un'influenza che lui ha continuato a esercitare sulle generazioni successive, che secondo me nasce anche dal fatto che lui era una persona estremamente curiosa, onnivora, piena di vita, di voglia di scoprire qualsiasi cosa in ogni campo, che l'ha portato sempre a avere lo sguardo poi rivolto al futuro più che al presente. E meno che mai al passato. Del passato ha preso, diciamo, delle intuizioni che sono state fondamentali per il rock, che lui ha portato avanti, ma il suo sguardo era rivolto sempre al futuro e quindi cercava sempre qualche nuova idea, qualche nuovo concetto da applicare alla sua arte per mantenersi sempre avanti, ecco, all'avanguardia in qualche modo.
Il corredo iconografico, che abbiamo già detto essere particolarmente prezioso, veramente una bellissima opera da sfogliare, questo libro, ripeto, Forever and Ever, Claudio Fabretti, David Bowie, White Star Edizioni. E dicevamo appunto il corredo fotografico, Ovviamente prevede anche delle didascalie che spesso e volentieri sono citazioni, no? E proprio in virtù di quello che stavi dicendo tu, ce n'è una sua che dice: non so dove sto andando, ma vi prometto che non sarò noioso. Cioè lui era uno dei fautori, credo di averlo letto anche nella famosa mostra di Bologna di qualche anno fa, del fatto che se ti piace una cosa, lasciala, nel senso, cioè sì. non insistere, non ci urlare troppo nel manico, insomma, evita di rimanere impaludato, no? Questa penso che sia una sua regola molto, molto ferrea e assolutamente geniale.
Sì, diceva proprio: se una cosa funziona, buttala via.
Ecco, sì, era
proprio
questo.
Per evitare di risultare così
ripetitivo,
alla lunga,
certo,
logorato da un genere, da un personaggio, anche i suoi personaggi che, se vogliamo, ebbero un grande successo e che lui avrebbe potuto portare avanti per chissà quanto, lui li ha liquidati sempre nel giro di 1 o 2 anni, perché si rendeva conto che potevano ingabbiarlo e limitarne la sua visione
creativa,
insomma,
certo,
la sua creatività, sì. Certo.
Ma infatti è la cosa straordinaria di David Bowie, perché ovviamente parliamo di più di una cinquantina d'anni di carriera, grosso modo, è che, diciamo, con i suoi picchi, ovviamente con i suoi anche punti morti inferiori, per così dire, però è sempre stata molto caratteristica, nel senso, cioè, che era il suo marchio di fabbrica è sempre stato molto inconfondibile. E dove nasce questa sua particolare capacità di come dire, di imporsi anche come personalità?
Questo è uno dei grandi misteri di David Bowie. L'hanno chiamato Rock and Bowie il suo marchio, no? La sua caratteristica identità che riusciva ad applicare a tutte le sue trasformazioni, perché non è mai stato, come alcuni superficialmente lo etichettano, un camaleonte, diciamo, di facciata, uno che giocava solo a cambiare look e adattarsi alle varie mode. Lui ha sempre messo se stesso nelle sue trasformazioni, e quindi c'era una profonda identità in tutti questi vari passaggi della sua carriera, forse perché in fondo lui ha sempre espresso, anche attraverso i suoi personaggi, attraverso le sue trasformazioni, la sua personalità, i suoi conflitti interiori, i suoi tumulti, le sue contraddizioni, insomma, se vogliamo, lui questo lo ha sempre detto, insomma, anche attraverso proprio le sue maschere lui ha espresso quello che aveva da dire su di sé e sulla società, insomma, questo le rese sempre molto, molto fresche e mai puramente così di esteriori, e c'era sempre comunque questa sua creatività così inconfondibile che, tutto sommato, insomma, emergeva anche nei momenti magari minori, però riusciva magari a tirare fuori quella singola canzone, quella singola melodia, quel verso che tutti ricordano, che era proprio l'espressione della sua creatività sempre accesa, insomma, anche nei momenti in cui lui stesso ammette di aver avuto un calo di ispirazione, per esempio alla metà degli anni 80, insomma, quel periodo un po' critico che ha avuto, diciamo la seconda metà del decennio, in cui lui appunto aveva riconosciuto di aver avuto un calo di creatività, però magari tirava fuori canzoni tipo This is not America o
canzone quanto mai attuale, tra l'altro,
che,
se ci
che restano dei classici tutt'oggi, insomma, la stessa Love in the Alien, che tra l'altro, insomma, è stata molto fraintesa e che aveva significati molto profondi, e insomma ha sempre avuto, diciamo, una scintilla che lo ha accompagnato, insomma, e quindi è questo forse che gli ha permesso sempre di mantenere una forte identità in tutti i suoi progetti.
Ma io poi penso che tutto giustissimo, tutto esattamente incentrato su quello che andava analizzato, ma io poi penso che ci sia di fondo una profonda, è un po' abusato come termine, come dire, onestà intellettuale, sincerità, che non gli si può certo non riconoscere, e che gli riconoscono anche molti dei detrattori, che lo ha proprio accompagnato, cioè lui ci ha sempre avuto, non è mai stato modesto, questo è poco ma sicuro.
Ah no, certo.
Però nella consapevolezza della sua smisurata ambizione artistica, però è sempre stato uno che ci ha messo la faccia, che è stato sempre molto coraggioso. Tu che dici?
Sì, no, assolutamente. Non si è mai adagiato nella sua comfort zone, come si
dice. E non ha mai cercato scusanti, insomma.
Sì, ha sempre cercato sfide più ambiziose, più difficili. Addirittura si è rimesso in gioco negli anni 90 quasi in competizione con l'elettronica del periodo,
con il drum and bass, certo.
Esatto, drum and bass, gli esperimenti industrial di Outside, che lo fecero entrare in contatto con i Nine Inch Nails, che in quel periodo erano insomma i grandi pionieri del genere. Sì, anche la Jungle di Earthling, per esempio, un altro disco coraggiosissimo che non fu molto capito all'epoca, ma che rivisto oggi era sorprendente, perché insomma non si sarebbe mai aspettato di vedere David Bowie in quei panni, insomma. E quindi sì, ha sempre rischiato, forse giusto alla fine, l'ultimo periodo, si è un po' fino almeno proprio all'ultimo disco Black Star, si è un po' adagiato su un formato di ballata un po' malinconica, che rifletteva un po' la malinconia di quegli anni in cui lui aveva capito, insomma, per esempio, di non poter più fare i concerti per via dell'infarto che aveva avuto, problemi di salute che poi si sono susseguiti, e quindi diciamo era un po' malinconico quell'ultimo periodo, anche se per esempio nel penultimo album che poi lui ha fatto a sorpresa, The Next Day, c'erano anche dei pezzi tirati rock and roll molto interessanti, insomma, quindi poi la grinta c'era sempre, ecco.
Tra l'altro, appunto, arrivando all'ultimo periodo, l'ennesima, come dire, dimostrazione di una classe superiore l'ha avuta anche nel modo in cui ha costruito il suo trapasso, no? Cioè, gli ultimi 15-20 anni sono stati caratterizzati da addirittura una sovraesposizione mediatica di tutti, no? Cioè adesso i famosi 15 minuti di popolarità auspicati o comunque in qualche maniera annunciati da Andy Warhol si sono in qualche maniera realizzati attraverso i social con una, come dire, esagerata, smisurata e sfrenata ricerca di essere sempre sul pezzo, essere sempre presenti. Lui sceglie a un certo punto di organizzare la sua dipartita senza annunci particolari. Insomma, viene da pensare adesso, con tutto rispetto, a Ozzy Osbourne, che in qualche maniera invece ha fatto l'esatto opposto. No, per carità, è una scelta condivisibile e rispettabile. Però ecco, lui, per un'ennesima dimostrazione di avere, che ne so, di stare un passo oltre gli altri, non dico neanche avanti, oltre, ha scelto proprio di andarsene con questa operazione quasi, non dico in sordina, però molto, molto controllata e circoscritta, ovviamente con tutto quello che poi ne è conseguito di esplosivo. Questo è un altro momento, come dire, indimenticabile e unico, no, della sua parabola.
Eh sì, certo, perché poi quando uscì Black Star tutti immaginavano un ritorno sulla scena di David Bowie senza pensare minimamente al fatto che sarebbe morto due giorni dopo, quindi fu un'uscita di scena veramente unica, molto teatrale se vogliamo, ma al tempo stesso appunto dimostrava che lui non aveva voluto sfruttare la sua malattia, il suo insomma ultimo periodo di vita per
impietosire,
così, impietosire, esatto, i fan,
ed ingraziarsi, oppure, certo,
sì,
i detrattori, certo,
come appunto tanti avrebbero cercato di fare, ma semplicemente l'ha trascorso lavorando, facendo dei video bellissimi, tra l'altro quelli appunto
inquietanti,
singoli anche molto inquietanti di Black Star, ce n'è uno in cui scompare dentro un armadio che proprio sembra profetico, così come lo sono anche i testi dell'album. Ha trascorso il suo proprio ultimo periodo di vita con le ultime energie che gli restavano per comporre queste canzoni, fare questi video e produrre anche un musical che poi è andato in scena. Proprio una delle sue ultime apparizioni è la prima di questo musical Lazarus, che era ispirato proprio a una delle canzoni di Black Star.
Brano quindi di apertura. Senti, esatto. Una domanda banalissima. Come si affronta l'idea di iniziare un libro su David Bowie?
Cioè... Beh, diciamo che l'impresa non è delle più semplici, perché veramente c'è da mettere insieme tantissimi elementi, tantissime informazioni, storie di ogni tipo. Diciamo, io avevo già una specie di mappa che mi ero creato grazie anche al lavoro che avevo fatto su Onda Rock in questi anni e agli articoli che avevo già scritto su di lui, quindi un'idea, insomma, di un percorso da seguire. Poi ho cercato più che altro di fare un grande lavoro di sintesi, perché ovviamente la storia di David Bowie si presterebbe a libri di 1000 pagine, il mio è un po' più concentrato, anche perché appunto c'è un grande spazio anche alle immagini, e ho cercato di sintetizzare tutti i momenti che mi sembravano quelli veramente decisivi, fondamentali per comprendere il suo percorso, la sua personalità, tutte le sue trasformazioni più importanti, più rilevanti, e anche i dischi e le canzoni, perché poi in fondo a me piace sempre poter raccontare gli artisti attraverso le loro canzoni e quello che hanno lasciato, insomma, senza magari inventare troppe congetture attorno ai personaggi. Insomma, ho cercato di attenermi ai dati più sicuri, insomma, più credibili, riportati dai biografi ufficiali riguardo anche insomma la sua vita, la sua biografia,
sì, anche perché
attraverso
poi
le sue testimonianze, lasciando poi invece spazio alla mia così osservazione della musica, delle sue opere. C'è anche un capitolo sui suoi film, per esempio, e quindi, insomma,
senti, a proposito di questo,
tutto.
A proposito di questo libro, hai fatto una scelta, come dire, lineare, nel senso che è proprio in ordine cronologico, tappa dopo tappa, e con appunto, sottolineo, una scelta di fotografie molto ricca e in alcuni casi con degli scatti, non dico inediti, ma molto, molto poco visti. Ecco, questa è la cosa bella. E dicevamo appunto che questo libro, questo tuo libro viene esaltato dalla scelta delle foto. Hai avuto voce in capitolo anche nella scelta delle foto? C'è stato qualcosa che, sul quale sei stato particolarmente pressante?
Guarda, sì, alcune le abbiamo anche scelte insieme. Io ho dato qualche indicazione, più che altro per così fornire un corredo fotografico a alcuni racconti e periodi che affrontavo nel libro. Poi la casa editrice anche avrà un suo archivio notevole, quindi ha potuto attingere a quello, e abbiamo lavorato insieme proprio alle pagine, che poi insomma si sono formate mettendo insieme i miei testi e le loro foto, e insomma
anche la composizione è molto efficace, devo dire.
Sì, ci sia stata una buona sintonia alla fine.
Senti, come ti spiegavo, questa trasmissione nello specifico si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, quindi diciamo con l'inizio del 2026 stiamo affrontando il 1976, che per David Bowie, magari poi in un'altra circostanza ti contatterò per parlare dell'uomo che cadde sulla Terra probabilmente, però per David Bowie dal punto di vista musicale significa station to station. Ti pregherei di chiudere la nostra chiacchierata, che potrebbe durare ore e ore, ma siamo ovviamente vincolati dai nostri reciproci impegni, con un'osservazione riguardo questo album in particolare.
Sì, devo dire, è uno dei miei preferiti tra quelli proprio non considerati in primo piano. Sicuramente è un disco che ha avuto una grande importanza nell'evoluzione della musica di David Bowie, perché lui veniva dal periodo americano, diciamo, da Young Americans, quel periodo lì.
Philadelphia, certo.
In cui si era ispirato un po' appunto al soul di Philadelphia e al funk, eccetera. E diciamo, comincia a virare verso quel suono più gelido, più elettronico, che si sarebbe poi rivelato in tutta la sua bellezza nella trilogia berlinese. Ci sono anche ancora elementi della black music, del funk, del soul, e si amalgamano in maniera eccezionale all'interno di questo disco, con proprio le tastiere che insomma fanno riferimento alla sua passione del periodo, soprattutto per i Kraftwerk e i Noi, due gruppi tedeschi che lui amava smisuratamente.
Infatti si andò ad abbeverare
una fusione veramente suggestiva, insomma, tra queste due ispirazioni musicali: da un lato la black music, l'afro black music americana, dall'altra l'elettronica europea tedesca in particolare.
Infatti non a caso dopo Golden Years arriva la trilogia, insomma. Scusa, dopo Station to Station, già stavo preparando il finale.
Golden Years è il singolo, diciamo.
Sì, allora, a proposito di ciò, ovviamente ricordiamo che siamo con Claudio Fabretti, autore, oltre che insomma nostro vecchio amico, curatore responsabile di Onda Rock, e anche della pagina culturale di Lego, se non ricordo male. Ha pubblicato questo libro Forever and Ever in occasione del decennale della scomparsa di David Bowie, un libro che sinceramente consiglio sia a chi è già in possesso di vari libri di riguardo David Bowie, che per chi vuole magari invece esordire, incuriosito dalle celebrazioni per il decennale. Sicuramente questo è un ottimo volume che racchiude in maniera esaustiva tutta la carriera di David Bowie, quindi insomma onore al merito di un'operazione così compiuta, ecco.
Beh, grazie.
E lo salutiamo.
Che piace anche ai nostri lettori.
Certo,
e ascoltatori.
Indubbiamente. Allora, io ringrazio Claudio Fabretti e, come preannunciato e come mi sono lasciato sfuggire con un lapsus, ci salutiamo proprio con un estratto dall'album del 76 di David Bowie, Station to Station, il singolo che appunto accompagnava l'uscita dell'LP, Golden Years. Grazie ancora Claudio e complimenti.
Grazie di tutto, a presto.
Taking you nowhere.
Angel,
come, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings.
Angel,
then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall.
Angel,
come, mother, baby, run for the shadows.
La Bottega del Forno di martedì 13 gennaio 2026 volge al termine la prima puntata che si è occupata del 1976 e abbiamo avuto una chiusura in grande stile perché abbiamo avuto il nostro ospite Claudio Fabretti che ha presentato il suo libro Forever and Ever. Vi ricordo la presentazione di sabato 17 gennaio al The Frag, proprio in cui con Paolo Cemmiz, il nostro Claudio Fabretti di Onda Rock, parlerà del libro, lo presenterà, quindi vi ricordo a partire dalle 18.30 con ingresso a 5 euro la presentazione del libro David Bowie Forever and Ever, che è stato l'oggetto della nostra parte finale di programma. Vi ricordo nella prima parte ci siamo occupati con Marcello Gerardi e Valerio Mannelli del film Todo Modo di Gian Maria Volonté, e poi insomma abbiamo iniziato ad esplorare i percorsi sonori del 1976. Ora è ora di chiudere, vi lascio con la replica di Driving Saturday, il programma che va in diretta ogni sabato a partire dalle 16 con Alessandro Scritta ed Eugenio Stefanizzi. Non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana, o per chi appunto vorrà ascoltare di nuovo, ricordatevi che a breve ci sarà il podcast relativo a questa nostra puntata di esordio del 2026. Ci lasciamo con le ultime note di Golden Years dall'album Station to Station di David Bowie.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.